Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, come promesso, di un tema che diciamo non sarà cruciale, ma è abbastanza emblematico sulle difficoltà nel mettere dazi senza fare le valutazioni prima. Mi riferisco a un caso che, devo dire, non vogliamo vantare lo scoop, emerse per la prima volta in questo programma ormai un mese fa. E tutto il tema del costo delle uova negli Stati Uniti, che è stato un elemento cruciale nella campagna di Trump, almeno come tema economico, nel dire Biden non riesce a proteggere gli americani. Il problema vero era invece l'influenza aviaria. Le uova negli Stati Uniti, che erano arrivate a 6 dollari, adesso a 8 dollari il pacco, ma devo dire che anche guardando i dati italiani c'è stato un incremento anche in Italia. Non perché da noi le uova, lo dico in maniera molto chiara, abbiano lo stesso tipo di peso nel paniere che hanno negli Stati Uniti. Ho detto più volte che l'equivalente italiano, e lo abbiamo visto quando aumentavano i prezzi della pasta, nonostante l'impatto economico non fosse devastante, facemmo i calcoli a suo tempo con i produttori di pasta, si parlava di 30-50 euro in più all'anno per singolo consumatore. Però anche qui, se vogliamo tornare sul tema della vibe session, dell'inflazione percepita, è chiaro che vedere un aumento nella pasta anche di 20-30 centesimi ha un impatto sul tuo potere d'acquisto e sulla percezione del potere d'acquisto molto più forte rispetto a altri beni a minor frequenza d'acquisto, ma non solo i beni durevoli, anche beni semidurevoli, beni che tu compri più saltuariamente. Se tu invece ogni giorno o più volte a settimana ti rechi al supermercato e vedi che c'è la pasta o il pane, alimenti base della nostra dieta, in aumento, hai una sensazione, una percezione plastica dell'aumento del costo della vita, delle volte anche un po' distorta rispetto all'aumento del costo della vita complessivo. Perché? Perché sono i beni ad alta frequenza d'acquisto e quindi diventa, al di là della battuta e dell'ironia, diventa un tema molto delicato. Ma ne parliamo perché, contrariamente a qualcuno che smentisce, sono arrivate conferme da più parti di richieste degli Stati Uniti a vari paesi, Svezia, Danimarca, Brasile, anche contatti con imprese italiane, soprattutto del nord-est. Ne parleremo. Tra l'altro le richieste sul Veneto sono state confermate da Michele Barbetta ieri, che presiede il settore avicolo di Confagricoltura. Ha detto: non possiamo garantire l'approvvigionamento perché tra l'altro il mercato, tra virgolette, è abbastanza rigido, e poi l'epidemia di aviaria è stata pesante anche in Italia, anche se non come negli Stati Uniti. In Italia abbiamo abbattuto da autunno scorso 4 milioni di galline ovaiole su 41 milioni, quindi stiamo parlando del 10%, principalmente in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Significa che sono mancate appunto il 10% delle uova, 1,4 miliardi di uova in meno su 14 miliardi. Gli altri paesi europei non stanno molto meglio, visto che l'aviaria ha colpito dovunque. L'interesse comunque da parte europea di vendere uova agli Stati Uniti è abbastanza basso, perché abbiamo bisogno, ha dichiarato l'amministratore delegato del colosso svedese, abbiamo bisogno delle uova per i nostri clienti attuali, perché non è passata l'influenza aviaria e c'è anche il rischio di salmonella. Poi c'è il tema politico, perché lo riconosce lo stesso amministratore delegato, molti consumatori ci hanno contattato dicendo, mi riferisco alla Svezia, che non avrebbero apprezzato l'eccessione di uova alla Casa Bianca, perché c'è un irrigidimento, viste le posizioni. Abbiamo visto quella bellissima chat dove Vance dice: sono stufo di salvare gli europei, sono stufo, no, non sopporto l'idea di salvare gli europei un'altra volta. Vabbè, Vance, poi se lei viene in Europa non si lamenti se le arriverà qualche fischio, perché adesso va ben tutto, ma va bene che siamo erbivori, ma non siamo tre volte buoni. Detto questo, poi la Svezia ha fatto presente che deve fornire anche i clienti regolari. Norvegia, Regno Unito e altri paesi europei sono a corto, quindi non c'è nessuna possibilità di aiutare, diciamo, gli Stati Uniti, che hanno raddoppiato nel frattempo le importazioni dal Brasile, a dimostrazione che è facile fare i dazi con i dazi degli altri, poi alla fine ti scontri con la realtà. Devo dire che però la posizione che già ieri registravamo un po' più morbida, soft, non si capisce ancora su quali prodotti alcuni paesi sì, altri meno, oggi continua a essere dominante. C'è, cioè, questa idea di che alla fine un conto sono le minacce, un conto sarà la reale portata di questi dazi, più light, come dicono gli americani, continua a tenere ben intonate le borse. Milano guadagna l'1%, Milano guadagna anche bene grazie al settore bancario, però più 1% Milano, più 1% Francoforte, più 1% Parigi, Londra più 0,30, Dow Jones invariato, invece Nasdaq più 0,30, Standard & Poor's invariato. Allora, di cosa ci occuperemo? Al di là di questo, parleremo anche della richiesta che è arrivata da tutte le associazioni di categoria, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, al governo di posticipare la scadenza del 31 marzo per l'assicurazione obbligatoria sulle catastrofi per le imprese. Non che non sia, diciamo, un'impostazione corretta, il ministro Musumeci ha ricordato che l'anno scorso i danni da catastrofi naturali hanno toccato quelli assicurati la cifra record di 6 miliardi di euro, cifra record in Italia, e ha invitato le imprese ad assicurarsi. Il punto è che le imprese dicono: attenzione, la data del 31 marzo è troppo cogente, è troppo vicina per riuscire ad assicurare tutto il settore. Allora, e chiedono una proroga da 3 a 7 mesi. Ne parleremo con il direttore generale di una delle compagnie assicurative italiane per capire come si muova l'offerta del mondo assicurativo, perché è chiaro che nel momento in cui l'assicurazione sulle catastrofi diventerà prima o poi obbligatoria, perché ora tu devi anche come industria assicurativa offrire prodotti diversi, più variegati, più, diciamo, custom made, come dicono gli inglesi, più adatti alle singole esigenze. È chiaro che le esigenze e i rischi sulle catastrofi naturali di un negozio, di un commerciante che magari ha molto in magazzino più che nell'immobile, magari per l'acqua alta Venezia o per l'alluvione in Emilia Romagna, è diverso dal rischio e dal prodotto assicurativo che deve comprare un'impresa manifatturiera che deve garantire per esempio la continuità produttiva e che vede interrompere la continuità produttiva ha un danno diverso dal danno solo sul magazzino. Cioè, quello che voglio dire è che se fino adesso era un atto volontario della singola impresa, le più grandi lo facevano, i piccoli commercianti magari meno, gli artigiani meno, adesso diventando un obbligo deve iniziare anche a offrire prodotti, diciamo così, ad personam per la singola tipologia di impresa. Parleremo di questo, parleremo del caso delle uova, parleremo anche di quello che oggi riporta Sole in prima pagina, cioè il crollo rispetto agli anni precedenti del numero di brevetti in Italia. E guardate, non è una cosa così, chi se ne frega dei brevetti. Intanto faccio notare che Samsung da sola registra in un anno i brevetti di tutta l'Italia, pari a quelli a tutti i brevetti che vengono registrati in Italia in un anno. Ma l'elemento più importante su cui si concentra l'analisi anche del Sole 24 Ore, le richieste sono scese del 4,5% contro una media di ferma in questi ultimi anni, quindi un dato peggiore rispetto alla media degli ultimi anni. Beh, si lega molto alla crisi del settore manifatturiero. La produzione industriale è in calo da 23 mesi consecutivi, c'è una minor spinta a brevettare. Poi ci sono alcune aziende che hanno, non so, Coesia, Ferrari, Iveco, hanno 167-135 brevetti a testa, anche Leonardo e Pirelli, però attenzione, qua si nota una differenza molto forte anche tra dimensioni di impresa. La cosa positiva è che l'Italia invece è quarta in Europa per i brevetti sviluppati dentro le università, solo Germania, Francia e Regno Unito fanno meglio di noi. Tra gli Atenei italiani vincono il Politecnico di Milano e la Statale di Milano. Però aumenta il distacco invece complessivo dell'industria rispetto ai brevetti registrati in Francia e Germania. Ultimo tema a questo proposito, visto che parliamo di un effetto calo del manifatturiero, crisi del manifatturiero anche nei brevetti, andremo a commentare i dati sulle matricolazioni auto, perché il mercato europeo dell'auto a febbraio ha perso un altro 3,1% rispetto a gennaio, con volumi che sono a un meno 17,5%, parliamo del mercato europeo, rispetto ai livelli pre-Covid. Praticamente in numeri assoluti c'è un calo di 963.000 unità nel solo mese di febbraio. I cali sono generalizzati: Italia meno 6, Germania meno 4,6, Francia meno 3,3. La Spagna continua a sorprendere sempre in questi dati economici, più 8,4%. In Germania il calo più netto è stato però in volume, cioè meno 6,4%. Che cos'è andato in controtendenza? Le auto elettriche, le BEV, hanno fatto più 30%. E rappresentano ormai il 17% a livello europeo di tutte le auto immatricolate, più 41% in Germania, più 38% in Belgio, più 25% in Paesi Bassi. In Italia il mercato delle elettriche, tutte elettriche, rappresenta però solo il 5% del totale. In Gran Bretagna siamo già al 23% del totale. Volkswagen ha fatto più 4%. Stellantis ha fatto meno 16% nei volumi, e quindi da inizio anno Volkswagen aumenta la sua quota a livello europeo dal 25% al 27%, Stellantis è scesa dal 18,5% al 15,8%, risultati positivi anche per Renault, a dimostrazione che la gestione Tavares all'interno di un settore in difficoltà però è stata particolarmente negativa, perché se poi Volkswagen riesce a aumentare un po' le quote, anche Renault, allora c'è un problema dentro Stellantis. Abbiamo raccontato le dichiarazioni rese dal presidente Elkan in commissione. Vedere cammello, come sempre, perché di promesse di Stellantis ne abbiamo sentite tantissime, di risultati concreti molto molto meno. Ma poi c'è un dato di mercato, c'è una difficoltà nel settore, sì, però poi alcuni sono più in difficoltà di altri, e nel caso specifico di Stellantis. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e sul canale 246 del Digitale Terrestre. Molti messaggi su Vans e le uova, rischia le uova Vans, ma non quelle che aveva chiesto la Casa Bianca se viene in Italia. Stiamo calmi, adesso vi arriviamo. Allora, dei mercati finanziari, visto che vi accennavo prima, e andiamo con ordine, dicevo bene, grazie alle banche, Unicredit più 2,91%, Mediolanum più 2,60%, Intesa San Paolo più 2,20%. Ancora, per quello che riguarda i titoli, BPM più 2, Mediobanca più 1,60%, Azimut più 1,5%, Pop Sondrio più 1,40%. Mediobanca sale dell'1,60%, Banca Monte dei Paschi dell'1%. Per quello che riguarda le banche, beh, ci sono report favorevoli sia su Unicredit che su Intesa San Paolo, e anche sul risparmio gestito. Stellantis cresce nonostante i dati deludenti che ricordavo prima dell'1%. e che hanno fatto meno 16 poi rispetto all'anno prima, hanno fatto molto peggio del mercato che ha fatto solo un meno 3%. Chi va non bene? Pirelli perde 2,34%, perché ci sono voci di un possibile riassetto azionario e in particolare sul ridimensionamento della quota del socio cinese Sinochem, che ha il 37% del capitale. Perché? Perché altrimenti c'è il rischio che Pirelli debba ridurre il suo business negli Stati Uniti a partire dal 2027, perché c'è un blocco su tutte le società a controllo cinese. E quindi c'è un tema di dati, possibili dazi americani, ma soprattutto la nuova normativa americana che vieta al comparto auto l'avvento e l'importazione di veicoli connessi che utilizzano hardware e software di aziende legate alla Cina o alla Russia. Siccome Pirelli ha sviluppato il Cyber Tire, che consente il dialogo tra i pneumatici e i sistemi di controllo dell'auto, vale meno dell'1% per ora, ma è quello su cui vuole puntare anche nel mercato statunitense, essendo controllata come maggioranza relativa dai cinesi. Questo la porrebbe all'interno di quel veto. Poi Telecom Italia, allora qui è interessante perché dopo che è uscito, dopo che ha ridotto del 5% la sua quota Bolloré, quindi Vivendi, che comunque mantiene un 18,5%, è partita tutto un giro, una rida di voci sul fatto che a questo punto potrebbe cambiare l'assetto azionario con un ruolo più forte di Poste Italiane dentro Telecom Italia, dentro TIM. Allora, Poste Italiane, per inciso, l'avevo vista, eccola qua, guadagna l'1%, TIM perde lo 0,10%, e oggi è arrivato una specie di endorsement del sottosegretario del Ministro dell'Economia e Finanze Federico Freni, che ha detto: beh, Poste ha tutte le carte in regola per essere un partner finanziario e industriale, guardate ITA.
Per me un partner finanziario in una infrastruttura, anzi non è un'infrastruttura, in una società come TIM ha meno senso di un partner industriale. Vivendi non è mai stato un partner industriale, è sempre stato solo un partner finanziario. Poste ha tutte le carte in regola per essere un partner finanziario e industriale, e questo paese cresce se tutte le aggregazioni si fanno con partner che non sono solo finanziari ma anche industriali. Guardate ITA, l'esempio di ITA, quando si privatizza tra virgolette, quando si fanno allocazioni finanziarie, un partner industriale serio, solido, molto capace come Poste, perché Poste, tutto si può dire di Poste tranne che qualsiasi cosa abbia fatto non l'abbia fatta molto bene, è secondo me quello che serve a TIM in questo momento.
Ricordo che Poste, nello scambio che c'è stato acquisendo la quota di Cassa Depositi e Prestiti, è il secondo azionista a questo punto dopo Vivendi di TIM. Gli altri mercati, dunque, l'oro non ferma la sua corsa, siamo a $3,025 l'oncia, è più 0,38%. Poi il gas invece fermo, scusate, il petrolio fermo, $69 del WTI, 73 il Brent, continua il calo dei prezzi sulla rete. Ieri benzina in modalità self a 1,769 e invece gasolio a 1,672. Il gas oggi è a €42, un anno fa era 31. L'elettricità è a €125 al megawattora, il PUN un anno fa era 98. Dunque non ho molto, qualcuno mi chiede sui dazi, oggi non ci sono grosse novità dopo le varie dichiarazioni di ieri. C'è un dato molto interessante però. Dunque non ho capito alcuni messaggi che stanno arrivando. Allora, dica la verità, avrebbe mai pensato, dopo anni di diretta, di condurre un programma che è costretto a trattare il prezzo delle uova. Boh, guardi, non ho nessun problema a trattare qualunque prezzo, qualunque mercato, nulla, nel senso, abbiamo avuto, io ricordo anche puntate, ma ormai parliamo della preistoria, di 15 anni fa, 20 anni fa, in cui parlavamo dell'andamento anomalo dell'ortofrutta, perché con le gelate che si creavano, poi schizzavano, e tutta la filiera. Ci occupiamo anche dell'economia reale, quando poi parliamo di inflazione, di queste cose ti occupi. Abbiamo fatto puntate sulla pasta, puntate sui dolci e quant'altro, quando l'inflazione picchiava. Quindi insomma, no, non ho nessun imbarazzo, anzi. Dunque, dico a alcuni ascoltatori, è inutile mandare lo stesso messaggio 10-15 volte, lo leggo una volta e basta. Comunque andiamo avanti con le altre notizie. Allora, l'Unione Europea, ah no, scusatemi, c'è un dato particolarmente negativo dall'America oggi che dovrebbe anche così far suonare un campanello d'allarme all'amministrazione Trump: la fiducia dei consumatori americani, che è un dato che esce ogni mese. È il Conference Board che viene redatto dal Conference Board, è scesa ai minimi dal 2021, cioè in piena ancora ondata Covid. Soprattutto ha perso 8 punti in un mese, cioè è scesa dai 100 punti di febbraio a 93 punti. Allora, questo è un segnale che forse anche i consumatori americani sono preoccupati della piega che ha preso la politica di Trump, soprattutto sono preoccupati per il loro portafoglio, nel senso che se vedono un rischio di aumento inflattivo cala la fiducia. Poi c'è tutto il tema dei tagli, chiamiamoli così, lineari, fatti ai dipendenti, che potrebbero ridurre i consumi interni americani, nel senso che, io non sto dicendo che devi, fatti in questo modo, con questa brutalità, ci si aspetta un elemento recessivo anche da lì. Di solito chi viene licenziato tende a non spendere tantissimo il mese successivo in attesa di trovare un lavoro, no? Invece l'Unione Europea, che comunque si sta muovendo, contrariamente a chi deve sempre e comunque criticare l'Unione Europea a prescindere, quindi a mio avviso diventa non credibile, perché se qualunque cosa fa un soggetto io lo critico, io sono riuscito anche a dire che per esempio la posizione di Trump, del primo Trump sulla Cina, a mio avviso era corretta. Uno può anche dar ragione a Trump, mica è proibito. Puoi anche dire ogni tanto, mi riferisco a un partito nello specifico, certo, puoi anche dire ogni tanto che l'Europa qualcosa di giusto la fa. No, bisogna sempre dire no all'Europa, e sia chi? Sia la Cina, sia la Russia, sia l'America, che mi sembra tanto amica, no? Tra Vance, i commenti e i dazi, molto amica. Comunque l'Europa, la Commissione Europea ha adottato un elenco di 47 progetti strategici di 13 paesi, Italia inclusa, per potenziare le capacità nazionali sulle materie prime strategiche. Attenzione a confondere materie rare, terre rare con materie prime strategiche. Abbiamo già detto che per esempio l'Ucraina non ha terre rare ma ha materie strategiche, perché servono. E quindi si va avanti con l'attuazione del Critical Raw Material Act, quindi la legislazione sulle materie rare, materie prime critiche, scusatemi, e strategiche. Allora, si vuole arrivare entro il 2030 ad avere un'estrazione al 10% del fabbisogno europeo, la lavorazione al 40% e il riciclaggio di materie prime al 25%. Gli altri paesi oltre all'Italia sono Belgio, Francia, Germania, Spagna, Estonia, Repubblica Ceca, Grecia, Svezia, Finlandia, Portogallo e Polonia. Ci sono 25 progetti in tutto. Allora, 25 progetti che comprendono attività di estrazione, cioè torniamo a riaprire le miniere, 24 di lavorazione, 10 di riciclaggio e 2 di sostituzione. Allora, i progetti coprono 14 delle 17 prime materie prime strategiche e riguardano il litio, 22 progetti, il nickel, 12 progetti, il cobalto, 10 progetti, il magnese, 7 progetti, grafite, 11 progetti. Andranno a beneficio in particolar modo della filiera delle materie prime per le batterie dell'Unione Europea. Dove sono i progetti italiani? Immagino interessi questo. Dunque, sono quattro quelli italiani e sono in Veneto uno, in Toscana un altro, in Lazio e in Sardegna. Come ha ricordato il ministro all'ambiente e alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin, soddisfazione, l'Italia ha ottenuto un importante risultato. Sono tutti progetti sul riciclo, cioè su 10 progetti sul riciclo, 4 sono in Italia. Andiamo avanti con la Siemens ha annunciato oggi oltre un miliardo, veniamo all'Italia, per la crescita internazionale delle imprese. Adesso poi c'è una nota invece del Ministero su un tema che abbiamo toccato ieri, cioè il rischio, fatto che la rimodulazione delle aliquote da 4 e 3, invece se l'anticipo IRPEF viene calcolato nel vecchio modo, de facto quello che va a succedere è che tu paghi di più sia come pensionato che come lavoratore, è un gioco a somma zero, in realtà tu poi avanzerai un credito d'imposta che nel 2026 ti sarà dato. Vuoi per le minore detrazioni che hai utilizzato, vuoi perché si applicava ancora le quattro aliquote, però il risultato era un anticipo di cassa, diciamo, allo Stato di 4 miliardi e 3, che poi te li avrebbe ridati l'anno prossimo, questi a valere sul 2026, 4 miliardi e 3. Certo, qualcuno ha detto, fai cassa senza pagare interessi. In realtà, poi molti pensionati e lavoratori erano arrabbiati, ma come 260 euro, 200 euro in più di tasse. Adesso il governo è intervenuto per consentire l'applicazione delle aliquote 2025, quindi le tre, per la determinazione dell'acconto IRPEF, e quindi in considerazione dei dubbi interpretativi, al fine di salvaguardare tutti i contribuenti, il governo interverrà anche in via normativa in modo che possano essere applicate le nuove aliquote del 2025 per determinare l'acconto IRPEF. Aspettiamo quindi il provvedimento normativo, intanto andiamo su meteo e pubblicità.
Focus Economia.
Sette e 39 minuti, ancora qualche notizia in breve. Dunque, c'è un'interessante indagine fatta, è un sondaggio tra chi ha meno di 40 anni dell'osservatorio facile.it, mutui.it, su un campione di 90.000 richieste. Insomma, più di un milione di ragazzi e ragazze tra i 29 e i 39 anni vorrebbe comprare casa, ma non riesce perché non ha le capacità economiche di farlo. Tra chi ce l'ha fatta negli ultimi 5 anni, uno su tre deve ringraziare la famiglia, e già questo è un altro discrimine di carattere sociale, perché il 62% dei millennials cosiddetti non è ancora riuscito ad acquistare un'abitazione tutta sua. Poi ci sono 830.000 giovani che hanno chiesto l'aiuto dei genitori, tant'è che tra chi l'ha comprata 7 su 10, 70% ha avuto bisogno degli interventi della famiglia in fase di finanziamento per fare garante da mutuo, abbassare l'importo da chiedere in banca, coprire le spese accessorie. Poi ce ne sono 276.000 più fortunati che hanno potuto comprare casa grazie ai risparmi dei genitori senza mutuo. E tra gli acquirenti nella fascia appunto 29-39 anni, il 69% si è rivolto a un istituto di credito, il 74% al nord. Il costo medio degli immobili oggetto di finanziamento è di circa 200.000 euro. L'aspirante mutuatario, sempre sotto i 40 anni, chiede in media un finanziamento da 142.000 euro, quindi per una copertura di quasi l'80% del valore dell'immobile, che è abbastanza alta. E poi uno su quattro ha accompagnato la domanda alla richiesta di accesso al fondo di garanzia prima casa, percentuale che sfiora il 50% per gli under 36, una buona iniziativa quella. Ed è facile, guardate, non ho mai detto che il problema abitativo sia solo dovuto agli Airbnb, come mi scrive qualcuno, ci sono tanti altri. Se tu guardi per esempio il caso di Milano, di Roma, ci sono tanti altri elementi, per esempio gli immobili di lusso sono stati pesantemente colpiti, nel senso che i prezzi sono molto saliti, anche grazie alla possibilità per gli stranieri di pagare 100.000 euro di tasse, poi adesso diventate 200.000, una tantum per l'attività sviluppata all'estero, ma quando tu hai a che fare con milionari è chiaro che è molto vantaggioso, e spesso prendono casa a Milano o a Roma. Questo per esempio ha portato una grossa pressione alle aree di lusso, che poi di massimo pregio, che poi si è allargato un po' come l'effetto, diciamo, sasso nello stagno, alle aree che magari erano di semicentro. Però una componente ce l'hanno anche gli Airbnb. Lo dico perché, a parte che c'è la nuova legge per cui le key box, no, devi accogliere il locatario, diciamo così, ma dal 25 febbraio la polizia di Firenze ha tolto 187 key box dalle strade del centro, completando così la rimozione di tutte le key box nell'area UNESCO, che erano già vietate dallo scorso 10 febbraio. Erano 380, adesso ne hanno levate 15 al giorno, non ce ne sono più. Qualcosa si muove. E poi ne hanno levate anche fuori dall'area UNESCO. Ma adesso ci spostiamo sul tema delle uova, che angoscia molto il paese, no, che è un tema americano. Allora, una cosa la devo dire: è vero che negli ultimi giorni, lo dico all'ascoltatore, non monitoriamo il prezzo dell'uovo ogni giorno, erano arrivate a 8 dollari, adesso in California sono ancora vicine ai 6, a New York sono scese intorno ai 4-5 dollari, quindi c'è stato un calo, ma vorrei capire perché parliamo sempre della confezione da 12, ma che costava $1.40 prima del Covid e prima dell'aviaria, soprattutto, che è il vero Covid per le uova. Vorrei capire perché la domanda è così rigida, visto che né la Danimarca, né la Svezia e neanche l'Italia hanno risposto sì alla richiesta americana. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, lasciamo stare l'andamento e i prezzi stradali, però mi incuriosisce, perché conosco molto poco il settore, chiedo venia, la rigidità di un settore. Allora, è vero che negli Stati Uniti sono stati abbattuti 30 milioni di polli, e poi c'è una gallina, generalmente comincia a deporre le uova tra le 18 e le 22 settimane di vita, quindi hai anche dei tempi, diciamo, biologici, non tecnici. Ora, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti prevede che i prezzi delle uova aumenteranno comunque del 20% contro un più 2% degli alimentari. Ho già detto mille volte che per la dieta americana le uova rappresentano l'equivalente del nostro pane e pasta, e quindi sta toccando un tema sensibile. Ma mi interessava anche la rigidità del nostro settore, perché da questo punto di vista anche in Italia sono state battute 4 milioni di galline ovaiole su 41 milioni, 10% in meno. Da 14 miliardi di uova in un anno se ne sono perse 1 miliardo e 400 milioni, e la produzione agricola vale 2 miliardi e 100 milioni, fortemente integrata dal mangificio fino al supermercato. C'è un codice unico per ogni singolo uovo, e appunto abbiamo 42 milioni, un po' di meno adesso, con oltre 1700 allevamenti professionali. E siamo in collegamento col presidente di Assoavi, che rappresenta circa 400 associati nell'intera filiera, quindi 27 milioni di galline su 40 milioni. E poi ci sono i polli, i tacchini da carne, le pollastre. Gianluca Bagnara, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, mi aiuti nella mia ignoranza, somma, sul tema. Allora, io ho visto che quando è arrivata la richiesta l'altro ieri al Brasile di raddoppiare l'export, e il Brasile ha detto sì, però alcuni hanno evidenziato che un conto sono le uova prodotte per, mi corregga se sbaglio, per mangime, come alimento per gli animali, un conto sono le uova che vengono consumate a livello domestico da noi. È così? Cioè ci sono anche, la rigidità dell'offerta deriva da due diversi prodotti o no?
Allora, la rigidità dell'offerta dipende soprattutto dal fatto che non è possibile costruire da un giorno all'altro allevamenti, sia perché la struttura richiede tempo, sia per le procedure autorizzative. E anche in Europa in genere, ma soprattutto in Italia, abbiamo anche noi in questo momento una domanda in crescita. Abbiamo avuto un calo un anno e mezzo fa per la questione influenza aviaria, ma siamo riusciti poi a contenerla e attualmente insomma riusciamo a contenerla con soddisfazione per il sistema che abbiamo in Italia di monitoraggio, controllo, investimenti in biosicurezza, però ecco, procedure autorizzative e tempi di costruzione, non possiamo fare allevamenti così dalla mattina alla sera, a fronte di una domanda che invece è costantemente in crescita. Questa è la differenza. La struttura del nostro consumo poi è articolata in due modi. Uno, noi consumiamo mediamente 215 uova pro capite all'anno, non siamo molto da meno rispetto agli Stati Uniti.
Però non ce ne accorgiamo, nel senso che non sono solo le uova che io mangio, la frittata, adesso
la
bellissima
frittata,
sta puntata. Finalmente la puntata.
Perché
le uova servono per tantissimi prodotti industriali, gelati,
esatto,
dolci.
Siamo sotto Pasqua, quindi la colomba di Pasqua, la pasta all'uovo, per cui abbiamo una industria alimentare ricchissima che esporta nel mondo e quindi utilizza il nostro prodotto uova, soprattutto uova trasformati in questo caso qua, i cosiddetti ovo prodotti, e abbiamo infatti la Soavi rappresenta circa l'80% dei prodotti delle uova prodotte in Italia e il 60% della trasformazione, la parte industriale anche.
E quindi la rigidità, lei mi dice, è di carattere strutturale, cioè non fare un capannone. Poi voi avete avuto un elemento congiunturale, vorrei sapere come sta andando invece l'influenza aviaria in Italia, perché 4 milioni, cioè il 10% delle galline ovaiole sono già state battute.
Sono già state avute, parlo di un anno e mezzo fa questo, però con i sistemi che abbiamo di limitazione, di investimenti ulteriori di biosicurezza, abbiamo avuto qualche piccolo focolaio all'inizio di quest'anno e attualmente siamo liberi, finalmente.
Oh, bene.
Ecco, riusciamo a contenere questo aspetto qua.
Allora, giustamente mi dice un ascoltatore, usiamo le uova per trattare sui dazi, adesso a parte le battute, però... Però si può usare tutto. Detto questo, vorrei capire una cosa: perché così rigida la domanda? Nel senso che ho letto prima le dichiarazioni dell'amministratore delegato del colosso svedese, che ha detto: noi non possiamo accogliere la domanda americana. Da un lato, molti consumatori ci hanno detto: non fatelo, visto la posizione dell'America verso l'Europa. Ma poi c'è proprio un tema di anche filiere, perché loro devono fornire altri produttori. Norvegia, Gran Bretagna, non c'è nessun problema. Allora, quanto è rigido il mercato? Immaginiamo che la viaria si riduca in qualche modo, per esempio in Italia non ci sono più casi. Ma quanto è rigido il mercato? La risposta cortesemente dopo il traffico 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Di nuovo in diretta, sì, le ho chiesto quanto è rigido il mercato e mi chiedono gli ascoltatori, ma perché non mi ha risposto, ma esistono due tipi di uova diverse, cioè quelle per il consumo mio, quella classica, e quella per l'industria alimentare, perché questo renderebbe ancora più rigido il mercato, prego.
C'è anche una genetica diversa, in genere per il consumo fresco, le cosette brown, le uova sono quelle colorate, no? Che vediamo negli scaffali, ma si usano anche quelle bianche normalmente, per l'industria vanno esclusivamente quelle bianche, quindi non vi è una rigidità genetica della genetica utilizzata, però c'è una preferenza, diciamo così, che vengono di indirizzo in questo. Quindi è vero, questo rende ulteriormente ancora più rigido il sistema. sistema, soprattutto in filiere ultra specializzate. Nelle nostre, per esempio, vi è poi un sistema di controlli che parte dall'alimentazione dal mangimista, all'alimentazione animale, i controlli negli allevamenti. Quindi questo è tutto un sistema che si rende rigido, ma dà anche la garanzia poi della completa tracciabilità del nostro prodotto. Tant'è vero che se guardate l'uovo è marchiato singolarmente, è l'unico prodotto alimentare dove abbiamo il marchio sul singolo pezzo, cosa che non avviene fuori Europa, questo aspetto qua.
E quindi, tornando alla domanda iniziale, ci sono due tipologie che per carità non sono non vanno ad escludersi, però insomma vengono utilizzate prevalentemente, l'ha spiegato molto bene, da due filiere diverse. Torniamo all'export. L'industria italiana, superata la viaria e quella europea, per quello che lei conosce, è in grado di dire sì, va bene, ne produciamo di più per il mercato che le richiede, in questo caso Stati Uniti, sì o no?
Allora, la posizione che abbiamo avuto con l'ambasciata è questa: noi adesso verifichiamo la disponibilità presso i nostri associati. Al momento a Pasqua è difficile perché c'è un picco di domanda sul nostro mercato, poi vi sarà un altro picco verso fine anno, a Natale. Diciamo che in mezzo ci può essere una disponibilità anche ad esportare. Però, oltre agli aspetti tecnici da mettere a punto, vedi la logistica, no? Perché per andare negli Stati Uniti e via nave occorrono container freezer con temperature sotto i 7 gradi e richiedono dai 15 ai 20 giorni di viaggio. Le uova hanno poi un ciclo di vita, di shelf life, di un mese nel nostro caso. Se ne mettiamo la metà nel viaggio, ecco, già si riduce. Quindi la potenzialità potrebbe essere maggiore per gli ovo derivati, cosiddetto uovo liquido, uovo in polvere, il surgelato. Però gli Stati Uniti non ci hanno autorizzato. Circa 8 anni fa abbiamo iniziato a chiedere le autorizzazioni per poter aprire anche questo mercato di esportazione, però dal lato Stati Uniti hanno sempre rimbalzato richieste di integrazione di documenti, ulteriori informazioni, e il nostro Ministero della Sanità ha fornito, però non ha mai avuto una risposta. Infatti quando ho avuto i contatti con l'ambasciata americana, ha avuto la chiamata, ho detto ok, proviamo, siamo disponibili anche perché vogliamo dare una risposta positiva a questo, però metteteci in grado di esportare legalmente, non vogliamo esportare clandestinamente.
Sì, ma queste sono le contraddizioni di chi predica da azzi, l'Europa ci rapina, poi viene a chiedere le uova. Ma comunque mi interessava parlare in maniera molto verticale del settore, capire quello che cosa fosse, ci fosse di vero in varie ipotesi più o meno suggestive che abbiamo letto. Grazie. Quindi lei dice no, ha fatto salvo il picco di Natale e di Pasqua, si può ragionare, poi bisogna capire anche se restano alcuni vincoli, per esempio a tutti gli ovo derivati, o se si apre anche.
Vogliamo essere autorizzati legalmente, esatto, esportare legalmente.
Vedremo. Perché,
e poi avere una prospettiva anche di continuità, perché riuscire a dare una risposta a breve, poi dopo essere lasciati a piedi, no, dopo qualche settimana, non è
il gioco, non vale la candela. Il gioco non vale la candela. Grazie al presidente di Assoavi, Gianluca Bagnara, e qui Pindaro mi aiuta, perché dalle uova passiamo invece a un settore che è fragile, molto fragile, però diciamo non di sua natura strutturale, il settore delle auto e anche poi il settore dei brevetti. Partiamo dai brevetti. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy. Dunque, saluto Paolo Bricco del Sole 24 Ore, buonasera Paolo.
Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
Dopo il GR24 ripartiamo dal dato che avete oggi in prima pagina, come Sole 24 Ore, meno 4,5% i brevetti rispetto al 2023 in Italia, e al di là dei grandi gruppi il tema è la frenata del manifatturiero. Questo si lega anche all'altro tema in cui interrogerò il collega Bricco, e cioè i dati che abbiamo visto sulle immatricolazioni auto in Europa, dove vanno bene alcuni marchi, penso Volkswagen, va bene l'elettrico, c'è un calo complessivo, ma c'è un calo molto più forte di Stellantis, e questo si lega insomma alla frenata complessiva del manifatturiero italiano, 23 mesi consecutivi di calo. Dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Accendiamo la radio.
Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
Ma che...
Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
Ah, però...
Più qualità,
più radio.
Con DAB Plus.
Cos'è successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
Come cambia il mondo dell'auto? Quali modelli vedremo sulle strade nei prossimi mesi? Ma soprattutto come le motorizzazioni elettriche e i nuovi servizi legati alla mobilità, come ad esempio il noleggio o lo sharing, stanno modificando le abitudini degli italiani? Sono Massimo De Donato e vi aspetto dal lunedì al giovedì alle 20.50 e il venerdì in podcast con Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato alla storica passione degli italiani. L'auto. Buon viaggio!
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Paolo Bricco, meno 4,5% i brevetti, e si lega all'altro tema, e saluto quindi anche Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera Gianprimo. Ah, non è ancora in collegamento, sta arrivando. La vecchia abitudine di tenere gli ospiti assieme e non, cioè, puntare sempre sull'ultimo secondo a disposizione. Comunque Paolo, questo meno 4,5% nei brevetti deriva, tu hai scritto molto bene, anche dalla frenata dell'industria manifatturiera. Perché?
Sì, perché è proprio un collasso collegato al crollo della produzione industriale degli ultimi mesi. Abbiamo ricordato più volte che sono quasi due anni di mesi sempre col segno negativo della produzione industriale, ma naturalmente produrre meno beni vuol dire anche avere meno forza per pensare e concepirne di nuovi attraverso i brevetti, e quindi è veramente il classico gatto che si morde la coda. Siamo in una condizione di grande difficoltà produttiva per la manifattura italiana e si aggiunge anche un annebbiamento della capacità progettuale, tanto che molte imprese hanno smesso di produrre, concepire nuove innovazioni e tutelarle con i brevetti, che appunto abbiamo ricordato essere crollati del 5%. Peraltro un crollo del 5% nel 2024 rispetto al 2023, che ha colpito duramente anche settori come il biomedicale, come le macchine utensili, come il core business della nostra manifattura, è sempre stata di grande vitalità anche proprio propositiva per il futuro, non soltanto sulla fabbrica ma anche sul delineamento del futuro, appunto attraverso i brevetti.
Allora, se io dovessi chiederti, visto che adesso ci ha raggiunto Gianprimo Quagliano, buonasera Gianprimo, direttore del Centro Studi Promotor.
Buonasera Sebastiano.
Quanto pesa la frenata dell'auto? Perché noi sappiamo che non c'è il biomedicale, ci sono tante altre, c'è tutta la parte tecnologica, però insomma, se noi parliamo di debolezza della produzione industriale, sappiamo che una delle componenti più forti, attenzione, c'è anche il tessile, abbigliamento che non va bene, è la componente auto. E siccome stiamo per commentare il dato per quello che riguarda febbraio, meno 3,1% su gennaio 2025, meno 6% l'Italia, meno 4,6% la Germania, meno 3,3% la Francia, più 8,4% la Spagna. Ma poi c'è il tema di alcuni che vanno bene, per esempio Volkswagen ha fatto più 4%, Stellantis, ed è aumentata di quota, è andata dal 25 al 27%, Stellantis è scesa dal 18,4% al 15,8% di quota, con un calo, se ho ben visto, anno su anno, Gian Primo correggimi, del 17%, può essere?
Non può essere.
Beh, basta la risposta. Allora, quanto è inciso il settore auto?
Credo, credo abbia inciso molto, è un fatto strutturale molto grave, dato dal fatto che sono almeno 5, 6, 7 anni che in Italia non vengono fatti lavori di ricerca, di innovazione profonda nel settore dell'auto da parte prima di FCA e poi soprattutto della Stellantis nata dalla fusione con PSA. Questo è un problema enorme, tanto che va ricordato come nei dati che tu ricordavi oggi, su cui ha scritto una pagina intera la collega Laura Cavestri sulle 24 ore di oggi, va ricordato che come ad esempio la Francia abbia più del doppio come numero assoluto di brevetti nel 2024 rispetto all'Italia. Si sta allargando il divario da Francia e Germania, ma anche perché noi non abbiamo più la parte alta della costruzione del fare auto e quindi non abbiamo più il centro ricerche Fiat a Torino, abbiamo visto chiudere l'anno scorso il centro di design e di ricerca della Maserati in Emilia Romagna e quindi ciò che era Bari, dove è nato il Common Rail negli anni 90 e che poi venne ceduto dalla Fiat alla tedesca Bosch, che ne fece uno standard in tutto il mondo, è ridotto a pochissima cosa e quindi abbiamo appunto da questi semplici tre elementi la descrizione di uno svuotamento del settore dell'auto nella parte concettuale, alta, innovativa, brevettuale, che poi ripercuote a catena su tutto il settore dell'auto.
Allora, poi ho un altro tema, chiedo una flash a Gianprimo Quagliano, poi ti riprendo domani per il resto del settore, quali modelli, ho visto che vanno bene elettrico. Il dato di Fiat, meno 16% contro il meno 3% del mercato, a che cosa è dovuto? In un minuto, Gianprimo.
Beh, le cause sono note, Fiat è in gravi difficoltà per la transizione energetica in particolare, ma anche per altri motivi, cioè perché tutto sommato non sta reagendo agli stimoli del mercato, che sono stimoli molto, molto contenuti, ma però c'è questa situazione.
Ma sono i modelli che mancano?
Sono anche i modelli che mancano, ma non è solo questo, c'è anche un atteggiamento da parte del pubblico che tende a penalizzare anche i prodotti elettrici, che pure Fiat, che sono validi, ma questo rientra nella resistenza che la gente fa alla transizione imposta dall'Europa della von der Leyen sostanzialmente.
Sì, però cala in tutta Europa Fiat, non solo in Italia, cala anche nei mercati in cui va bene l'elettrico. Comunque Gianprimo, io direi ripartiamo, dammi un commento anche su questo, cioè un conto è il fatto che in Italia la quota elettrica sia solo il 5%, ma anche in altri mercati dove le immatricolazioni sono salite molto, la Germania più 41, Belgio più 38 di elettrico, BEV, lì, cioè nemmeno lì riesce a, diciamo, a guadagnare quote Stellantis.
Sì, c'è una situazione di crisi generalizzata, in effetti anche lì ci sono delle grosse difficoltà, inutile negarlo.
Quindi, ma tu dici non solo i modelli, non solo i modelli.
Non solo i modelli, c'è quella transizione ha penalizzato fortemente in particolare Fiat e di conseguenza poi i risultati si vedono nei numeri ovviamente.
Certo, e anche nel medio termine. Allora ripartiremo da qui con Gianprimo Quagliano, ringrazio intanto Paolo Bricco perché so che il tema dei brevetti può sembrare un tema di nicchia, ma ti dà la proiezione su quanto si investe in ricerca e sviluppo e anche poi il fatto che ahimè la piccola impresa ha più difficoltà a fare questi investimenti. Però adesso vorrei invece parlare di un altro tema, che è la scadenza del 31 marzo sulle polizze, sull'obbligatorietà delle polizze anticatastrofi, che preoccupa tutte le associazioni e categorie, quindi parliamo di assicurazioni. Sì, parliamo di una decisione che il governo dovrebbe prendere, da quello che abbiamo capito, come ricordavo, cioè trovare una soluzione sull'obbligo per le imprese di assicurarsi contro le catastrofi naturali. Ora, nessuno mette in discussione, penso, l'importanza di assicurarsi, anche perché con i cambiamenti climatici abbiamo visto di tutto, ahimè, in questi anni, però il tema, come sempre, sono i tempi che tu dai al sistema produttivo, in questo caso, per adattarsi, perché la scadenza è al 31 marzo e quindi manca praticamente meno di una settimana. Sono arrivate molte richieste da parte delle imprese di allungare i termini e il Parlamento, al Parlamento Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di rinvio di 7 mesi. Stiamo parlando di un obbligo che riguarda quasi 4 milioni di imprese. E diciamo tutte le associazioni imprenditoriali si sono mosse, da Confindustria, che ha chiesto una proroga di almeno 3 mesi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casa Artigiani, CNA, Confcooperative e Unimprese. Doveva entrare in vigore all'inizio del 2025, poi il provvedimento, poi con mille proroghe è stato posposto al 31 marzo e adesso dovrebbe essere rinviato di 7 mesi. Ne parliamo, visto che oggi presenta anche i nuovi dati del bilancio civilistico, con Matteo Campaner, che è direttore generale di Vittoria Assicurazioni. Buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Allora, nessuno mette in discussione il principio corretto: più tu riesci a assicurarti, meno sono i danni che poi sono a carico della collettività. Questo è poi il mondo assicurativo. Era una data ed è una data troppo cogente e incombente per le imprese?
Ma per le imprese assicurative no, nel senso che certo, ne parliamo da tanto tempo e siamo pronti. Può essere che le imprese non abbiano stimato a bilancio quelli che sono gli impegni, che quindi abbiano giustamente chiesto una proroga.
Ma da questo punto di vista, perché una polizza assicurativa contro appunto le catastrofi naturali fa fare un salto di qualità anche, diciamo, alla politica assicurativa, in questo caso delle imprese oltre che degli individui?
Ma volevo aggiungere un tema però sul tema della proroga, che è questo. Uno degli eventi, tra l'altro negli ultimi anni più ricorrente, che è quello legato alle inondazioni e esondazioni, è molto più frequente fra maggio e ottobre che fra gennaio e marzo, piuttosto che, certo, che dopo ottobre. Quindi è vero che probabilmente non ci sarà l'obbligo, però il rischio c'è. E quindi il periodo coperto dal rinvio è un periodo particolarmente sensibile per le imprese.
Prego, prego.
Il tema principale che mi chiedeva è garantire la continuità operativa all'impresa. Sappiamo che la grande impresa normalmente ha già dei presidi su questo e la piccola e media impresa invece fa giustamente più fatica a garantire la continuità operativa.
Anche perché nel caso delle, ahimè, alluvioni in Emilia Romagna, noi abbiamo visto anche un ulteriore problema, e cioè i tempi lunghi, diciamo, del pubblico, dello Stato o della Regione, se i trasferimenti sono arrivati alla Regione, nel risarcire i danni. Quindi mi riferisco sia alla componente imprenditoriale, la piccola impresa che è stata allagata o alluvionata, ma anche alla, diciamo, la componente più privata delle singole famiglie.
Sì, in questo sicuramente la copertura e la capacità delle imprese di rispondere più rapidamente rispetto ai tempi dello Stato sono una garanzia per l'impresa e anche per le famiglie di continuità.
Ecco, se lei dovesse dire però dove sta andando il mondo assicurativo, perché voi siete l'ottava compagnia in Italia per volume di premi totali, al di là del risico, su cui non la voglio certo interrogare, di carattere bancario o assicurativo, le frontiere che voi vedete quali sono? Per esempio, noi come gruppo siamo molto, ci occupiamo molto anche di tutto il tema salute, laddove stiamo capendo che la difficoltà sempre maggiore del pubblico nel presidiare il welfare classico, non sto parlando degli interventi di emergenza, ci mancherebbe, necessita anche di altre formule. E è quello uno dei rami su cui vi state spostando, cioè la parte salute, perché l'impresa assicurativa una volta era il rischio danni, no? Sostanzialmente il rischio, cioè, incendio.
Per noi la linea evolutiva principale è quella legata alla protezione della persona, quindi certamente anche sulla copertura salute. Su questa stiamo pensando a un mix di copertura assicurativa classica insieme a un insieme di servizi di cui oggi le persone hanno necessità.
Come sostituzione dello, cioè come in parallelo
complementare
o...
alla polizza, come complementare alla polizza, lo citava lei, almeno la copertura di base del Servizio Sanitario Nazionale sta venendo meno per ampiezza delle prestazioni da un lato, ma soprattutto per tempi di risposta, e quindi le persone hanno necessità di avere tempi di risposta più rapidi. Su questo andremo anche con una serie di servizi e non solo con copertura classica. Banalmente renderemo disponibili degli strumenti di autodiagnosi semplici, molto semplici, per poi indirizzare gli approfondimenti successivi con sistemi di prenotazione magari un po' più efficienti rispetto a quelli che si hanno oggi.
Ma se io vedo le contestazioni, dice vabbè, questo cos'è, una resa del sistema pubblico che non ce la fa, lei la vede insomma andare verso anche forme assicurative di carattere sanitario? Per me come individuo, come cittadino, è la certificazione di una resa del sistema di welfare tradizionale oppure è un'evoluzione perché sono aumentate le prestazioni, sono aumentate anche le richieste?
Sono sicuramente aumentate le prestazioni, sono aumentate le richieste, e per me in particolare funziona bene l'insieme dei due, dove c'è emergenza piuttosto che prognosi significativa e con necessità di intervento su patologie gravi, il pubblico, almeno in buona parte del paese, funziona ancora molto molto bene. Su quelle che sono prestazioni di base, che spesso sono quasi più di prevenzione che di cura, il pubblico fa fatica per numeri, per capacità produttiva, diciamo, a seguirle, quindi su questo la componente privata può essere un aiuto.
Tornando invece alla parte vostra, visto che voi oggi anticipate il bilancio civilistico, com'è andato il 2024 dal punto di vista complessivo del mondo assicurativo e poi anche nello specifico vostro?
Per noi è stato un anno, diciamo, molto intenso ma estremamente positivo. I numeri che mi piace raccontare di più sono il fatto che abbiamo raggiunto i 625 dipendenti, abbiamo più di 500 agenzie, quindi collaborano con noi a vario titolo più di 5.000 persone, quindi questo è il numero di cui siamo più orgogliosi. Poi con questi abbiamo fatto quasi 2 miliardi di raccolta premi, più di 92 milioni di utile, però i numeri di cui siamo più contenti sono il fatto che riusciamo a essere diffusi su tutto il territorio nazionale con una penetrazione significativa. In un contesto, quello assicurativo, un po' complicato per il tema delle catastrofi naturali, sto parlando del danni, e invece particolarmente complicato il mondo della vita legato all'oscillazione che c'è stata dei tassi di interesse.
Ecco, a chi mi scrive, ma guardate, è un anno in più per le imprese. Io ricordo quello che ha detto il ministro Musumeci, invitando le imprese a assicurarsi. I danni che ci sono stati dati di ANIA, quindi della vostra associazione di categoria, delle assicurazioni italiane, tra alluvioni e smottamenti, abbiamo avuto un massimo storico l'anno scorso di danni, pari a 6 di danni assicurati, 6 miliardi di euro, e l'industria assicurativa nel mondo l'anno scorso ha pagato 100 miliardi di euro per questo tipo di sinistri, appunto 6 miliardi di cui 5 miliardi e mezzo causati da eventi atmosferici e 800 milioni invece dalle alluvioni in Emilia Romagna e Toscana. Questo per dire anche la portata, 6 miliardi sono praticamente un terzo della manovra finanziaria. Senta, l'ultima domanda che mi viene posta dagli ascoltatori, ma non è che forse l'industria assicurativa, quindi rivolgo a voi di Vittoria, sia ancora poco modulata, poco flessibile nell'offerta di strumenti? Voglio dire, adesso c'è un obbligo di legge che magari verrà spostato, ma arriverà prima o poi. Che tipo, la vostra industria, che tipo di prodotti ha modulato e riesce a offrire di fronte a un obbligo? Perché un conto è assicurare uno che lo faceva di sua sponte senza nessun obbligo per una sua cautela. Altra cosa se tu ti trovi 4 milioni di imprese coinvolte, se non ricordo male, che avranno l'obbligo di assicurarsi contro le catastrofi naturali.
Sì, noi in particolare offriamo una soluzione molto, molto personalizzata rispetto a quelle che sono le reali esigenze, perché è vero che ci sarà l'obbligo, però per esempio l'obbligo non copre alcuni aspetti fondamentali per alcuni tipi di imprese. Penso al tema delle merci, che non sono escluse dall'obbligo, ma per il commerciante forse la merce vale più in termini assoluti rispetto al
fabbricato. Certo. Quindi anche protezione sul magazzino, diciamo.
Protezione sul magazzino e anche protezione sulla business interruption. Se uno non può aprire il negozio per una settimana, c'è un tema di fatturato che non è coperto dall'obbligo che riguarda gli impianti piuttosto che il fabbricato o il terreno.
Ma quindi state proponendo più prodotti visto che arriverà un obbligo?
Cioè noi immagino, proponiamo una soluzione personalizzata. Sì.
Perché immagino che sia molto diverso parlare con un commerciante che è a rischio a Venezia o in altre Emilia, a rischio ad alcuni rischi classici, parlare con un'industria che magari in un territorio a rischio sismico è un'altra cosa e via così.
Esattamente, dipende dalla tipologia del rischio, ma anche dalla tipologia di attività, perché rispetto alla tipologia di attività cambia il fatto che ci sia o non ci sia un magazzino, cambia la rotazione di quel magazzino, cambiano diversi aspetti. Quindi il nostro suggerimento è di rivolgersi a qualcuno che abbia la capacità di personalizzare le esigenze e quindi anche l'offerta.
Allora, grazie al direttore generale di Vittoria Assicurazioni, Matteo Campaner.
Grazie a voi.
Vabbè, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.